Torniamo a parlare di cornici normative, perché sono strutture che evidentemente ci dicono molto del futuro che ci si sta plasmando sotto gli occhi. A pochi mesi di distanza abbiamo visto l'approvazione dell'AI Act europeo, insomma la cornice normativa rispetto alle intelligenze artificiali e del Migration Pact. Il primo, l'AI Act, ha implicitamente sdoganato i sistemi d'arma autonomi, i killer robots, le intelligenze artificiali in ambito bellico e le ha liberate da qualunque velleità normativa, mentre ha esplicitamente autorizzato il controllo algoritmico e biometrico delle persone migranti, della deportation class, di quella fetta di popolazione costantemente suscettibile di deportazione. Il secondo, il Migration Pact, introduce diversi altri elementi di screening, di accelerazioni procedurali funzionali al rifiuto dell'accesso all'asilo, alla protezione internazionale, alla strutturazione fino ad un'architettura repressiva interna ed esterna ai confini europei fatta di lager, di gendarmi, di cani da guardia. Un altro elemento centrale è il controllo biometrico, il potenziamento del controllo biometrico, la raccolta e l'organizzazione di dati biometrici, di corpi trasformati in dati, in strutture come Eurodac o lo Schengen Information Service. Di tutto questo andiamo a parlare con due frequenti e graditi ospiti di questo spazio che studiano questi fenomeni in modo puntuale. Ciao Lorenzo, ciao Yasha.
Buongiorno. Ciao
Allora,
Francesco.
procediamo appunto, partiamo con Lorenzo. La domanda, appunto, secondo me potrebbe essere quella sul ruolo del nuovo patto sulle migrazioni. Ecco, sembra più che altro un patto di guerra alle migrazioni, più che un patto sulle migrazioni. Ecco, cosa ti sembra emergere in termini di relazioni transnazionali, internazionali, sia in ambito di vincoli di responsabilità interna all'Europa, insomma, le famose quote di ricollocamento, la monetizzazione dei rifiuti, sia in termini di dimensione esterna, quindi di relazione con questi paesi gendarmificati.
Sì, dunque facciamo una piccola introduzione su che cos'è questo Migration Pact. Ci sono state 10 votazioni al Parlamento europeo la scorsa settimana e 5 sono le misure centrali, diciamo, di questo nuovo patto sulle migrazioni e l'asilo. La prima riguarda il rafforzamento dei controlli alla frontiera, diciamo, la creazione di spazi in maniera fittizia considerati extraterritoriali, quindi campi di prigionia, di screening alle frontiere in cui possono essere gestite in maniera, diciamo, spedita, accelerata, facendo venire meno tutta una serie di fastidiose garanzie, le richieste di asilo delle persone che arrivano in frontiera senza documenti. Altre due misure prevedono misure per la valutazione delle domande di asilo più, tra virgolette, snelle, che vuol dire fondamentalmente con meno garanzie e diritti, e la famosa monetizzazione degli esseri umani, in cui viene messa una cifra di 20.000 euro sulla testa delle persone non gradite che gli stati possono pagare per non doversi, diciamo, far carico di queste presenze indesiderate. Poi c'è l'importantissima riforma di Eurodac, la base di dati unica dell'Unione Europea che scheda appunto stranieri e richiedenti asilo, su cui sicuramente Yasha vi potrà raccontare più di me. E poi c'è un altro elemento cruciale che è invece questa direttiva sullo stato di crisi che prevede il famoso concetto di strumentalizzazione delle migrazioni, in cui quando l'Unione Europea reputi, diciamo, che le persone che arrivano alla frontiera non lo stiano facendo in base, diciamo, a un naturale flusso migratorio, bensì siano spinti verso la frontiera da leader ostili dei paesi confinanti che vogliono usare i migranti come arma di pressione politica, no? Questo nuovo concetto dei migranti arma che è stato inventato dai nostri legislatori europei, che diventa appunto legge. Queste sono le misure fondamentali. Poi ci sono una serie di misure cosmetiche a margine che sono state votate, diciamo, per far finta un po' che, diciamo, a parte il bastone ci sia anche una carota che i legislatori europei prevedono, con un numero di accessi regolari previsti per persone utili al mercato del lavoro europeo, però appunto solo di misure cosmetiche parliamo, perché l'essenza di questo nuovo patto è assolutamente repressiva.
Molto interessante, tra l'altro hai citato appunto la weaponization, la trasformazione dei corpi delle persone migranti in armi all'interno di questa interpretazione di guerra ibrida, su cui, come dire, un concetto, uno script, una sceneggiatura che ha degli sceneggiatori concreti, e magari poi torneremo appunto su quali attori stiano plasmando questo patto sulle migrazioni. Abbiamo più volte raccontato come i lager per persone migranti siano luoghi di violenza e di violazioni sistematiche, e come queste relazioni di gendarmificazione producano un potenziamento dei regimi coinvolti, e sono tutti fenomeni che vengono normalizzati e legittimati da questo patto sulle migrazioni. Arrivando invece a Yasha, riprendendo appunto la dimensione esterna nel Migration Pact, si introducono diversi elementi che potremmo definire di filtro, come introduceva anche Lorenzo, appunto questa strutturazione di un doppio binario, di una doppia corsia tra la procedura classica e una procedura accelerata, che sembra in qualche modo introdurre una dimensione di preconcetto, diciamo, di pregiudizio, ma pregiudizio nel senso concreto, un giudizio che già precede una scelta, il concetto di minaccia alla sicurezza nazionale, il concetto della dimensione statistica dei rifiuti di domande a partire dal paese di provenienza, quindi paesi sicuri hanno una quantità di domande spesso rifiutate. Ecco, puoi descriverci che cosa avete osservato rispetto a questi fenomeni con un osservatorio molto puntuale come Statewatch?
Giustissima la domanda. Come prima cosa direi che il patto si propone di normalizzare tutte le irregolarità che sono state attuate nell'ambito dell'agenda sull'immigrazione europea del 2015, che in teoria poteva essere analizzata e valutata in base alle violazioni dei diritti e violazioni dello Stato di diritto che aveva comportato, mentre invece si è provato a costruire su ciò che erano riuscite a imporre praticamente. E quindi c'è questa continuazione, come avete detto sia te che Lorenzo, di questa questione di trattare le persone come se fossero rischi, e tutte le misure per il filtro, per lo screening, come si chiama il regolamento in questo campo, più o meno vanno in quella direzione di vedere come è possibile preventivamente di trattare le persone come minacce piuttosto che persone che gioiscono o dovrebbero usufruire di alcune garanzie dello Stato di diritto, incluso un interesse da parte dello Stato per le loro condizioni fisiche e psicologiche. Tutto ciò è stato subordinato alle funzioni di polizia. Quindi, con questa questione del regolamento sullo screening, si introducono dei controlli preliminari, una questione della detenzione immediata anche per una settimana solo per fare delle procedure iniziali, un'intensificazione del concetto della finzione di non ingresso, che finché non sono stati attuati tutta una serie di passaggi, inclusa la presa delle impronte digitali e di altri dati biometrici per il loro inserimento nella banca dati di Eurodac, le precondizioni per poter evitare l'esclusione dalle procedure ordinarie. E questo è particolarmente importante, il modo in cui si sta provando a fare a creare un sistema per cui in modo grossolano si possa escludere la maggior parte delle persone dalle procedure d'asilo. E di nuovo, questa è una cosa che era funzionata in modo molto efficace durante la crisi dei rifugiati dopo il 2015, parlando di ricollocamenti, è che erano solo disponibili per le persone dai cui paesi erano state accettate un numero di richieste d'asilo molto alto, una proporzione del 75%, che in Italia erano solo gli eritrei, effettivamente. Quindi la procedura classica, il cui raggio d'azione si vuole delimitare, in teoria è compatibile con la Convenzione di Ginevra e con le regole europee, ma l'idea è di provare a limitarne il raggio contro una procedura accelerata che è mirata all'esclusione rapida, sì, alla detenzione pressoché sistematica e alla successiva deportazione e rimpatrio in base all'uso strumentale del concetto di paese sicuro, che si sta applicando sempre di più a paesi che sicuri non sono, in base al fatto che si riesce a ottenere qualche accordo di riammissione o di collaborazione nei vari aspetti della gestione migratoria. Quindi, invece di considerare la condizione di sicurezza in un paese, diventa più importante il rapporto tra l'Unione Europea e tra i suoi paesi con le autorità di un paese, e la questione chiave è la disponibilità dei regimi o dei governi dei paesi terzi di adattarsi a ciò che sono i principi chiave dell'esternalizzazione delle politiche migratorie. E quindi, insieme a una raccolta dati sempre più massiccia, c'è il problema della possibilità che degli elementi o delle informazioni che possono avere altre spiegazioni possono portare all'assegnazione di dei criteri di rischio per la sicurezza o anche per l'ordine pubblico che possano permettere la loro esclusione dalla procedura classica ordinaria, che dovrebbe essere individualizzata, ma che viene annacquata da questo uso strumentale di criteri basati su precedenti concessioni di asilo o di protezioni da persone provenienti dallo stesso paese. Quindi è una ripetizione del gioco fatto con i ricollocamenti in questo senso, ma una delle questioni più importanti è la raccolta di dati biometrici anche da persone più giovani, perché era limitata agli over 14 fino a poco fa e ora si sta provando a limitare alle persone che hanno 8 anni, quindi molto i minori. E poi c'è quest'idea che la detenzione è utile per evitare il fatto che le persone sfuggano ai controlli statali, e quindi praticamente la detenzione diventa un mezzo per far sì che le persone siano a disposizione delle autorità. E questo è un concetto veramente problematico, perché è una questione di negare la libertà in base a semplicemente la necessità che delle persone siano permanentemente a disposizione delle autorità che sono incaricate di valutarle e di valutare se in prospettiva possono rappresentare un rischio. Ovviamente una cosa è il lavoro di polizia, che ha a che fare con l'appurare chi è responsabile per un reato, un altro è la valutazione delle persone e di se è probabile o possibile che si rendano responsabili di azioni criminali nel futuro, perché è molto difficile difendersi da accuse che sono in prospettiva.
Allora, hai già introdotto quello che hai già anticipato la prossima domanda che ti avrei fatto, ma ci sono diversi, quello appunto sul ruolo della profilazione biometrica, e ricordiamo che appunto in Europa esistono diversi database biometrici, vedremo poi come verranno integrati, c'è appunto quello del Schengen Information System, Eurodac, che è quello che è stato appunto sottoposto a potenziamento. Ecco, un altro aspetto interessante però, oltre alla catalogazione biometrica che citavi, è quello della profilazione. E la profilazione, per andare a consentire l'emersione di un eventuale profilo di rischio, è sostanzialmente anche una profilazione algoritmica, è una profilazione che sempre di più si basa su anche estrazione di dati Non solo il corpo viene tradotto in dati attraverso l'approccio biometrico, ma la vita di una persona viene tradotta in dati attraverso, per esempio, l'estrazione di dati dai telefonini, appunto mobile devices, forensic tools, tutta la vita online delle persone, le loro inclinazioni politiche, religiose e quant'altro. Pensiamo semplicemente nella contemporaneità più stringente, nell'attualità più ristretta, come la solidarietà al popolo palestinese possa diventare un elemento di rischio all'interno delle categorie della costruzione del rischio delle agenzie, appunto, di intelligence repressiva che cooperano all'interno di questi processi di screening. Un altro elemento interessante che citavi, appunto, di questo secondo binario, se pensiamo, appunto, al primo binario, quello dell'analisi classica, delle procedure classiche di valutazione del conferimento di asilo, di protezione, via dicendo, questo secondo binario che è stato introdotto sembra, insomma, assumere una dimensione di esclusione sistematica, ma mimetizzata dalla possibilità di avere qualche speranza, perché comunque mantenere la speranza è qualcosa che oscilla, diciamo. Tutti questi fenomeni oscillano tra la deterrenza più brutale e la percezione che ci sia una forma di speranza, per mimetizzare poi apparati di esclusione e di selezione, però, anche, come potrebbe emergere. E queste procedure accelerate, queste procedure sommarie fondate sulla provenienza geografica o su altri dati e non sulla storia individuale delle persone, ci rimandano anche a un processo di deumanizzazione che viene ulteriormente, credo, potenziato, amplificato dalla datafication, insomma, dalla trasformazione in dati delle vite, dei corpi, ma in qualche modo degli individui stessi, che diventano delle cifre, dei codici e nulla più. Lorenzo, ancora una domanda: quali assetti politici? Abbiamo prima, in qualche modo, come introducevi tu, parlato di trasformazione in armi all'interno del concetto di guerra ibrida delle persone migranti, dei corpi che prima vengono trasformati in flussi, sottraendo la dimensione individuale della vita, ma in qualche modo trasformandola in un flusso disumanizzato. Dopodiché si introduce la dimensione di arma. Tutto questo è un prodotto di un insieme di analisi, di letture, di pressioni. Ecco, ti chiederei quali attori, sia politici, appunto, per esempio le diverse coalizioni presenti all'interno del panorama europeo, dalle destre ai neofasciste, ai conservatori, ai socialisti, eccetera, hanno impresso questa forma al Migration Pact, ma anche quali strutture di potere metapolitico possono aver giocato un ruolo. Pensiamo a Frontex, pensiamo alle agenzie di consulting, pensiamo al lobbying. Ecco, come ti sembra abbiano agito queste forze nella plasmazione di questo patto sulle migrazioni?
Ecco, analizziamo in momenti separati le forze politiche e le forze economiche che ci sono dietro questo patto. Le forze politiche che hanno portato all'approvazione appunto dei provvedimenti votati dal Parlamento europeo, è sempre questo corpaccione centrista, no? Che riunisce il centro-sinistra e il centro-destra, che è quello che ormai governa da anni le istituzioni europee, questa dinamica, no? Di grande coalizione centrista, che chiamiamo centrista semplicemente perché alle loro frange a sinistra e a destra hanno altri partiti, però che nei fatti, per quanto riguarda le politiche migratorie che mettono in atto, io non ho alcuna difficoltà a definire di fatto fascista, perché appunto sono politiche che dispongono della vita e della morte delle persone razzializzate in maniera del tutto arbitraria. Però permettimi di aggiungere che io, la mia analisi personale è che la vera paternità politica di questa riforma risieda con le socialdemocrazie europee. I sostenitori, diciamo, più vocali di questo nuovo patto sono state persone che vengono appunto dai grandi partiti socialdemocratici, come la svedese Ylva Johansson o lo spagnolo ex ministro della giustizia del Partito Socialista Spagnolo Juan López Aguilar. che avevano fondamentalmente bisogno di dimostrare di star facendo qualcosa, qualsiasi cosa purché fosse, sul tema migratorio, mostrare, diciamo, una faccia dura della socialdemocrazia sul tema migratorio, in base a questa teoria, no, che ormai prospera da decenni, in base alla quale bisogna fermare l'ascesa dell'estrema destra imitandone le politiche migratorie. Quindi, diciamo, con questa socialdemocrazia europea ormai completamente nichilista e allo sbando dal punto di vista dei riferimenti valoriali, diciamo, ha voluto fortemente questa riforma per poterla portare appunto nella campagna elettorale delle europee. Però ci sono anche degli importantissimi interessi economici, nel senso che tutti questi dispositivi che voi anche avete descritto oggi, quindi a dispositivi tecnologici, diciamo, utilizzati per estrarre, per datificare le vite delle persone in movimento, i centri di detenzione in frontiera, i rimpatri, i voli charter per i rimpatri, queste sono tutte, diciamo, infrastrutture costosissime che vengono ovviamente subappaltate al settore privato, quel settore privato che noi abbiamo visto lavorare in stretta sinergia con organi tecnocratici della Commissione Europea, quale appunto l'agenzia Frontex, che è in un dialogo costante con le grandi imprese armamentiste, i think tank che elaborano appunto questi concetti di umanizzanti di cui parlavi prima, e che si preoccupano appunto di esercitare la propria azione di lobbying sui legislatori europei. Permettimi una chiosa finale, perché questo, diciamo, settore economico, diciamo, che ingrassa i suoi profitti in base a le deportazioni, le detenzioni e le uccisioni in frontiera, è lo stesso continuum, diciamo, tecnico-industriale che è quello che promuove, poi in maniera ovviamente molto più estrema, il genocidio a Gaza, perché noi abbiamo visto continuamente, proprio nei fatti, una continuità, proprio una identità tra gli attori industriali che sviluppano le soluzioni di datificazione, di intelligenza artificiale, le grandi imprese appunto di gestione servizi che gestiscono i servizi detentivi e di rimpatrio. Qua c'è un general intellect che unisce l'intelligenza europea con quella israeliana e le grandi imprese europee e israeliane nell'elaborare soluzioni di umanizzanti e repressive che vengono usate in un continuum che va dalla frontiera europea a Gaza. Questa è la mia personale analisi.
Molto interessante sia appunto questa oscillazione tra conflitti come quello, conflitto insomma, chiamiamolo con il proprio nome, apparato genocidario israeliano e apparato securitario sorvegliante europeo. Pensiamo anche solo ai droni di Elbit System utilizzati con questo doppia funzione di osservazione dei mari da parte di Frontex e sterminio della popolazione palestinese. Un altro elemento interessante che hai citato è quello di Ylva Johansson, che in qualche modo potremmo definire la ministra degli interni europea, ecco, anche se è la responsabile degli affari interni, però il ruolo che occupa, se immaginiamo l'Europa come un grande Stato, è quello di ministra degli interni, è una grandissima promotrice del controllo biometrico e della sorveglianza totale, tant'è che era stata definita Big Sister, la grande sorella. Ha sempre sospinto, anche in sede di strutturazione Artificial Intelligence Act, dell'AI Act europeo, una spinta verso una maggiore pervasività del controllo della sorveglianza biometrica di massa. È un aspetto interessante, visto che adesso stiamo parlando della applicazione di strumenti di selezione, profilazione, monitoraggio, controllo pervasivi e che oscillano tra il momento della frontiera e l'estensione della frontiera a tutto il territorio, è quello della spinta vettoriale che queste scelte imprimono alla società nel suo insieme, perché, come ci siamo detti in diverse occasioni, il bacino vulnerabile della popolazione migrante, della deportation class, è un bacino sul quale sperimentare, normalizzare pratiche che poi vanno a estendersi all'insieme della popolazione. Ecco. Yasha, se vuoi concludere, abbiamo ancora pochissimo tempo, avremo ancora un sacco di cose da dirci, ti passo la parola e poi ci salutiamo.
Sì, senz'altro. Allora, sì, riprendendo da quello che dicevamo prima, secondo me è un'espressione che è particolarmente preoccupante, quella dell'overall assessment of the person, quindi una valutazione globale della persona, che è una cosa che mi fa un po' accaponare la pelle, perché le autorità si darebbero questa responsabilità. Ora c'è un ulteriore passaggio del patto, la riforma del codice Schengen sarà votata dagli eurodeputati il 24 aprile e insieme a altre associazioni della società civile abbiamo avvertito del pericolo di un sistema per la gestione dell'immigrazione che minaccia di restringere gli spazi per la società civile, aumentare la criminalizzazione della mobilità e della solidarietà. E alcuni degli aspetti problematici sono la generalizzazione dei controlli di polizia contro l'immigrazione irregolare come antidoto alla continua reintroduzione delle frontiere interne. Quindi invece di cancellare una pratica che in teoria sarebbe irregolare, si sta normalizzando, ed è quello che fa il patto su molte cose, in particolare riguardo alla raccolta indebita di dati personali di cui si era resa responsabile in particolare Europol. Però ora c'è pure questo problema della interoperabilità tra le banche dati europei e il cambiamento nelle missioni che hanno le varie banche date. Ora andrò molto velocemente perché c'è poco tempo, però per esempio il sistema di informazione Schengen sta diventando sempre più ampio e ci si stanno incorporando sempre più informazioni per includere tutte le decisioni sui rimpatri, in modo da avere una situazione dove tutti i paesi possono avere un quadro piuttosto chiaro, e in nome dell'efficienza si stanno promuovendo delle mosse che avranno dei chiari impatti sui diritti umani in particolare. E riguardo ai dati, alle funzioni addizionali che sono state aggiunte, sono state prima per gli usi per la polizia e la cooperazione giudiziaria, poi dell'uso per i rimpatri, poi dell'uso per i controlli sulle frontiere, e queste sono tutte cose che vengono aggiunte poco a poco, e ora si sono anche fatti dei passaggi per permettere la collezione e l'immagazzinamento dei profili DNA. Però la cosa più interessante che sta succedendo in questo campo è l'espansione della banca dati Eurodac, che doveva essere una questione di aiutare la determinazione dei stati membri che erano responsabili per le richieste d'asilo, e ora la nuova funzione è di assistere il controllo dell'immigrazione illegale e dei movimenti secondari all'interno dell'Unione, con l'identificazione dei cittadini dei paesi terzi che risiedono illegalmente e per determinare le misure appropriate che devono adottare gli stati membri, incluse le rimozioni e i rimpatri delle persone che risiedono. E quindi sia attraverso i dati biometrici che attraverso l'uso di misure statistiche, e questa è una preoccupazione con il piano per sviluppare delle soluzioni di intelligenza artificiale, che praticamente i dati raccolti indebitamente ora lo sarebbero debitamente, perché sarebbero separati dai dati che possono essere usati a livello operativo, perché possono essere utili se sono anonimizzati praticamente per sviluppare questi indici di rischio, certo, e gli assegnamento di punteggi di rischio in base a diverse caratteristiche che possono avere altre spiegazioni che quella del fatto che una persona può essere un rischio per la sicurezza pubblica. Ora non so Ho altro tempo, però se no vi darei una lista delle banche dati.
Guarda, purtroppo siamo in chiusura, sono scoccate le 13 e bello come una prigione che brucia finisce qua. Abbiamo toccato tantissimi argomenti, ma torneremo sicuramente ad approfondirli. Grazie davvero sia a Lorenzo D'Agostino sia a Yasha Maccanico e al lavoro che portate avanti. Scusate per la rapida Francesco. Conclusione. Vai Lorenzo.
Possiamo mandare un abbraccio alle persone che sono state assolte venerdì nella mega inchiesta finalmente archiviata a Trapani sui soccorsi in mare, e anche alle centinaia di persone che non europee che rimangono nelle carceri italiane invece in base al maledetto articolo 12 del testo unico sull'immigrazione. Solo per citare una buona notizia conclusiva dopo tante cattive notizie che abbiamo dato.
Benissimo.
Assolutamente mi associo.
Benissimo, grazie ancora ragazzi, un abbraccio e alla prossima.
Grazie.
Ciao, alla prossima.
Ciao.
Alla prossima.